Bene, ciao Fabio.
Eccomi qua, Roberto.
Io sono un po' fisso le mie immagini, almeno tu le vedi fisse. Ma non importa, la mia voce è sempre squillante, penso, spero, e volevo parlare di una cosa bella che sta succedendo, se te sei d'accordo, in Medio Oriente. O almeno Trump che viene candidato al Nobel, è una cosa bizzarra, curiosa e anche, penso anche una cosa bella per lui, insomma, lo inorgoglisce molto. Tu cosa pensi? Conosci meglio di me sicuramente questi posti, quindi sono posti dove
Allora,
non tutto sarà vero.
dunque, io sono uno dei pochissimi ad aver lavorato professionalmente a livelli molto alti, insomma, interagendo con autorità di governo, sia in Israele che negli Emirati Arabi Uniti, che sono i firmatari di questo trattato di pace, sostanzialmente.
Sì,
Poi ho
certo.
lavorato in altri paesi arabi, insomma, Qatar, Oman, Libia,
Libano, come dicevi.
Libano, eccetera, eccetera. Quindi un po' quella regione la conosco. Ho lavorato anche in Turchia, se vogliamo spostarci leggermente più a nord.
Iran, Iran.
Iran no, insomma, ci sono stato in Iran, ho cercato un po' di fiutare come sarebbero cambiate le cose in seguito alla sospensione dell'embargo americano, insomma, dopo il processo di pace che aveva iniziato Obama e che poi Trump ha di fatto cancellato. Ma non ho una competenza professionale sulla situazione in Iran. Anche in Iran durante la guerra civile, ma anche lì ho visto con i miei occhi quella situazione, ma no. Una particolare interazione o lavoro di bravo
Ok.
dunque,
Quindi cosa
allora
pensi di quello che sta succedendo?
la prima cosa che mi viene da dire, insomma, è che sai, il premio Nobel l'hanno dato anche ad alcuni terroristi, per esempio Begin da una parte e Arafat dall'altra.
Arafat.
Quindi diciamo che questo premio Nobel è poi un riconoscimento dato a persone che in una fase della loro vita hanno compiuto degli sforzi per arrivare a chiudere così i conti con un passato sanguinoso.
È un premio molto politico, diciamo.
Sì, assolutamente. Ma quello che è stato il premio Nobel per la pace si è completamente non dico delegittimato, però insomma si è rivelato
Squalificato,
per quello
si è
che è, quando si è
squalificato con
squalificato
Obama.
quando è andata Obama. Quindi
Ma certo, il premio preventivo, insomma, per uno che non ha ancora fatto nulla. Vabbè.
proprio lì è finito, diciamo, il premio Nobel per la pace come riconoscimento significativo. Chiusa questa parentesi, allora, secondo me questo trattato di pace è un po' il risultato di tre debolezze, che tutto sommato non è una situazione inconsueta quando si firmano i trattati di pace. I trattati di pace si firmano o se una delle parti è molto forte rispetto all'altra e quindi si riconosce la situazione di fatto, oppure le parti contraenti sono tutte molto deboli. E credo che questo sia il caso, una debolezza di natura politica. La prima debolezza è quella di Netanyahu, che dopo tre elezioni ancora non riesce a sbloccare la situazione politica in Israele, è costretto a governare con gente che lo odia, è sotto attacco della magistratura per tutta una serie di vicende abbastanza incresciose, poco piacevoli, secondo me portate. Che le accuse di corruzione mi sembrano assolutamente esagerate, ma comunque non voglio discutere del merito di questa cosa.
Certo.
È chiaro che la parabola di Netanyahu è scendente e quindi lui, per puntellare una posizione traballante, ha pensato bene che un trattato di pace potesse dare questo L'altro contraente abbastanza debole è Trump, perché nei sondaggi è molto indietro. Dal punto di vista della politica estera ha pochissimi successi da vantare e molti insuccessi, o quantomeno molti fronti aperti su cui non è chiaro che abbia vinto, in particolare il fronte aperto della guerra commerciale con la Cina. Ha irritato gli alleati della NATO, la situazione in Turchia gli è sfuggita di mano. Continua a raccontare che lui ha sconfitto l'ISIS, ma non è verissimo.
Anzi, perché
Ha
ce le ritroviamo adesso,
sconfitto
ce le
l'ISIS.
ritroviamo in Libia con la Turchia che ce la portano loro.
In Libia non è proprio intervenuto. Nel Mar Cinese meridionale ha queste frizioni con la Cina, però anche lì non riesce a esercitare un'influenza per proteggere paesi tipo le Filippine, che sono da sempre amiche degli Stati Uniti, un altro paese molto
Taiwan, il
amico, Taiwan, il Giappone.
Giappone.
E poi il fronte coreano, che doveva essere questo grande successo, lui si vantava di aver raggiunto un accordo con Kim, cioè, anche lì.
Lì è stato veramente sbeffeggiato, perché chi...
Sì, cioè, ha fatto la figura del pollo, come poi tutti gli altri presidenti americani prima di lui, ecco, non è che
Ecco, sì, questo è vero, però lui ha legittimato Kim, che oggi può
quello.
tranquillamente sedersi al tavolo su qualcuno, con la dignità di uno che ha avuto il riconoscimento del Presidente degli Stati Uniti, cosa che prima non era. Quindi non è che abbia grandi successi, aveva
No.
bisogno di qualcosa e questo qualcosa...
È venuto così con
Cioè, l'unica cosa su cui Trump aveva delle idee chiare era l'appoggio a Israele, l'ambasciata a Gerusalemme è stata una sua decisione simbolica ma molto importante, e comunque l'appoggio chiaro che è sempre stato dichiarato, è sempre stato effettuato, e questo gli va a merito, insomma, idee chiare da questo punto di vista. Corretto, vero?
assolutamente, ma diciamo lui ha il genero che è ebreo ed è quello che si occupa come senior advisor della politica medio orientale, lui che va a visitare la casa reale, o se vogliamo il re in pectore saudita Mohammed bin Salman, essendo ebreo e quindi avendo a cuore interessi israeliani, in effetti ha espresso, diciamo così, ha costruito una politica molto pro-Israele, come non si vedeva da anni, perché anche
Assolutamente.
Obama decisamente era ostile a Israele. Clinton neanche era così entusiasta, i Bush erano più propensi, più sensibili agli interessi sauditi. C'è proprio un libro che si chiama House of Bush, House of Saud.
Sì.
E quindi oggi, diciamo, l'influenza israeliana sulla politica americana direi che è all'apogeo. La terza debolezza di questo, diciamo così, che ha generato questo accordo di pace è quella degli Emirati Arabi Uniti, di Dubai in particolare, perché c'è una chiara crisi economica che investe Dubai e Abu
Scusami solo una cosa, questo vale solo per gli Emirati o anche per l'Arabia Saudita? Cioè i discorsi che stai facendo si possono trasporre anche
No,
all'Arabia
non si
Saudita?
possono trasporre, non proprio in modo preciso e
Ok,
spiego anche perché.
quindi è specifico degli Emirati Arabi Uniti.
Sì, perché gli Emirati Arabi Uniti hanno, cioè sono, Dubai in particolare, è come Singapore, è un centro economico che vola sulle ali della globalizzazione, è un centro economico aperto al mondo, però ha un problema chiaro con la caduta del prezzo del petrolio, ha un problema abbastanza grave di rapporti con l'Iran, e in realtà tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita ultimamente ci sono stati degli screzi, quindi l'identità di veduta tra l'erede al trono degli Emirati Arabi Uniti e l'erede al trono saudita si è stemperata. In Yemen non sono più così d'accordo con la condotta della guerra, insomma anche un po' per sganciarsi, se vogliamo, dalla l'ombra di Bin Salman e quindi proiettarsi con una loro precisa identità sullo scacchiere internazionale, gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto questa. L'Arabia Saudita poi ha un po' dato il placet perché lascia che gli aerei da Dubai a Tel Aviv sono per suo spazio aereo, quindi di fatto ha dato un placet politico a questa Arabia. Dal punto di vista sostanziale per Dubai, l'accesso alla tecnologia israeliana è un grosso bonus, la possibilità che vengano turisti israeliani a Dubai tutto sommato non dispiace,
caccia via.
Poi quello apre, diciamo così, Dubai alla finanza ebraica mondiale, e è quello secondo me il vero intento, il vero premio degli Emirati. E dal punto di vista politico non cambia tantissimo, perché Israele con i paesi del Golfo aveva un'intesa abbastanza cordiale da decenni.
Sì, sì.
Quando io sono andato in Qatar, ed era il 2006, già c'era praticamente un'ambasciata israeliana, era chiamato ufficio commerciale, ma di fatto era un ambasciatore che infatti aveva rapporti bellissimi. Lo stesso, cioè, l'Oman aveva anche una politica abbastanza poco Israele, tant'è vero che Netanyahu ha visitato in forma ufficiale l'Oman di recente. Poi l'Arabia Saudita da tempo ha un'intesa molto strutturata con Israele
per in funzione anti-sciita, anti-iraniana,
per essere
sì, certo, anti-iraniana.
E quindi c'è
una questo
però
questa è un'alleanza di fatto che dura da sempre praticamente, da dopoguerra, perché anche le guerre contro Israele non hanno mai visto coinvolto l'Arabia Saudita.
Non è verissimo, perché se tu ti ricordi, nel 1973, con la guerra del Kippur, l'Arabia Saudita scatenò l'embargo contro gli Stati Uniti e il resto dell'Occidente proprio in funzione pro-palestinese. Quindi l'Arabia Saudita, per quanto stretta alleata degli Stati Uniti, in quell'occasione, ed era il primo atto, cioè considera che l'Arabia Saudita e tutti questi paesi del Golfo ottennero l'indipendenza dalla Gran Bretagna nei primissimi anni 70.
Cioè, quindi era appena nata.
Erano appena nati come entità statuale. Il primo atto di risonanza mondiale fu l'embargo petrolifero a sostegno della guerra dell'Egitto e della Siria contro Israele, la guerra del Kippur. Quindi non è verissimo che l'Arabia Saudita è sempre stata, come dire, pro-israeliana, no.
No, poi israeliana anche il finanziamento ai palestinesi, al Fatah, sempre
No.
cioè, sì. Però c'è sempre stata un'alleanza di fatto dal punto di vista politico, e mai una guerra aperta con l'Arabia Saudita, che col tempo si è sempre rafforzata,
No, l'Arabia
probabilmente
Saudita poi
mediata anche degli Stati
all'epoca,
Uniti.
no, all'epoca, cioè quando Egitto, Israele, Egitto, Siria e Giordania attaccavano Israele, o comunque quando c'erano queste guerre, formalmente l'Arabia Saudita dichiarava guerra alle entità sioniste, ma anche le chiamavano Israele. C'era questa solidarietà, poi insomma mandavano anche aiuti, mezzi, la faccenda è cambiata con la rivoluzione in Iran.
Negli
La
70, certo.
minaccia più o meno percepita dell'espansionismo sciita nella regione. Allora è cambiato davvero l'atteggiamento saudita nei confronti di Israele e sono accorti dell'oggettiva confluenza degli interessi, per cui poi insomma si è passata da un benign neglect a una cooperazione di fatto, e forse qui ci sarà anche
Tu parlavi di tre debolezze di un'alleanza fra tre paesi, però c'è chi vince di più e chi vince di meno qui. Netanyahu vince a tutto campo, perché lui non.
Netanyahu l'ha presentata meglio di tutti gli altri, diciamo così. È quello che ha più da guadagnarci politicamente. Dubai è quello che ha più da guadagnare economicamente.
Però politicamente lo mette in una condizione un po' difficile con gli altri paesi, anche perché lo metti forse in difficoltà anche con l'Arabia Saudita o no?
Non credo, non direi. Ripeto, l'atteggiamento di tutti questi paesi della penisola arabica nei confronti di Israele era molto, non dico accomodante, però di sicuro non ostile, e questo da tempo. Per cui no, quello che guadagnerà di più, se devo scommettere, è Dubai. Trump, sì, può sbandierare questo successo di politica estera, ma non sarà ancora determinante nella corsa
Beh, negli Stati Uniti le elezioni si vincono con la politica interna e soprattutto con l'economia, non con la politica estera. Quello interessa a noi, gli americani.
Non più con la politica estera. Poi, per ironia della sorte, ogni presidente vince le elezioni su temi di politica interna e si trova però a gestire quasi i 2/3 del suo tempo dedicandoli alla politica estera, anche perché in politica estera il presidente ha un'autonomia molto ampia, non deve andare al congresso, non deve andare dai vari potentati, e mentre sulle questioni di politica interna deve negoziare. Il successo, quando il successo manca sul fronte interno, si cerca il palcoscenico internazionale per
Cosa cambierà veramente in Medio Oriente dopo questa cosa? Da quello che dici te, non tanto. Niente. Era un percorso già avviato. È bello dal punto di vista simbolico per chi crede. Cioè, perché appoggia Israele è un momento importantissimo, ma poco di concretamente.
indebolisce la posizione negoziale dei palestinesi, ma era già debole di per sé, quindi in linea assolutamente teorica li priva di un alleato di media caratura, ma forse anche di caratura men che media. Dal punto di vista sostanziale, l'appoggio del Emirati Arabi Uniti, la causa palestinese era praticamente... Non ci sono poi molti palestinesi che lavorano a Dubai, insomma c'è una diaspora palestinese un po' in tutto il Medio Oriente, ma politicamente.
Va bene.
Ok.
Ti saluto, è stato anch'io. Interessante questa tua visione, un po', perché oggi danno il Nobel, certo, danno Donaldo Nobel.
Darsi pure che succeda, ecco.
Darsi che succeda. Però insomma anche la tua lettura è interessante, insomma, questa necessità indotta da tre debolezze, e forse anch'io sono convinto che ci sia, si vada un po' letta in un quadro un po' meno trionfalista, anche se è una bella cosa, sono contento che sia successo.
Sì, magari mi sbaglio e ci sono luminosi orizzonti che si dischiudono al momento, anche perché siamo sempre in una situazione difficile per la pandemia, al momento non vedo grandi cambiamenti.
Ok, a presto, la prossima settimana cominciano le scuole, quindi ne avremo.
Ne vedremo
delle belle. Ciao a tutti.
Un abbraccio.